fatta lunga sulla parte generale, qualche informazione sul municipio in cui ci troviamo. Intanto vedete in questa carta il territorio complessivo è di 13.345 ettari, il 24% è quello urbano, che come vedete è quello che si addossa all'interno del raccordo anulare, mentre tutto il resto del territorio, no, ha un'altra natura completamente diversa. Di questi 13.345 ettari, circa un quarto è urbano, l'agro-romano è il 70%. Questo è uno dei grandi territori ancora agricoli, fortemente agricoli, no? Dentro, e qui ci sono storie importanti, anche se queste stanno dentro l'area del raccordo anulare, di storie importanti di presenza agricola e di produzione agricola storica in quest'area, anche diciamo importante dal punto di vista sociale. Gli abitanti sono circa 190.000. La cosa importante è, qui siamo con un municipio dove la popolazione cresce, a differenza del comune di Roma, quello che vi dicevo, cioè questa è una zona in cui si arriva anche a vivere. Le famiglie, il 43% delle famiglie è composto da una sola persona. Siamo più alti della media, il 39% è il dato comunale. Questo è un dato che è gravato essenzialmente dalla parte della città che è più prossima al centro. Il piano regolatore generale descrive questa città secondo alcune categorie. Cominciamo dal basso, la città consolidata, parliamo di Monte Mario, la città da ristrutturare, che è proprio quella del territorio che noi diciamo su cui vorremmo attivare questi processi in parte di trasformazione, e anche la città della trasformazione, quella che vedete colorata con quel seppiolino. Cioè qua dentro questa città che è già urbanizzata, ovviamente, portandoci i servizi, facendo le strade, portandoci tutto quello che oggi in queste pezze di città manca, perché qui l'equivoco in passato è stato che non vi preoccupate, noi costruiamo che ci daranno anche i servizi per la città. Però il problema qual era? Che si costruiva in posti in cui per portarci l'acqua, le strade, le fogne, non bastavano i soldi che quell'operazione di trasformazione comportava. Quindi noi abbiamo costruito un debito per poi urbanizzare quelle aree. Se invece noi lavoriamo in questi territori, è vero che sono senza servizi, ma un minimo di urbanizzazione ce l'abbiamo, e i contributi che vengono dalle trasformazioni vengono spesi esattamente in quelle aree, quindi siamo in grado di rispondere a questo obiettivo, che purtroppo è stato un obiettivo mancato nelle passate amministrazioni. I luoghi della trasformazione, qui siamo in una delle cosiddette centralità di Santa Maria della Pietà, ma c'è anche quella, c'è la centralità di La Storta, che sono lassù in alto. Come vedete, in termini anche di superficie, di area, si parla sempre di questi due compendi, soprattutto diciamo di La Storta. Come vedete, poi sono importanti, però in termini di massa critica della trasformazione, di impatto sulla città, non è concentrandoci su questi che noi cambiamo il volto di dove voi vivete. Le vostre esigenze e l'esigenza di migliorare la città avviene se noi riusciamo a fare il governo pubblico della trasformazione di quei pezzi di città che sono slabbrati, che non sono città consolidate. Il sistema dei servizi, magari riusciamo, come dire, a manutenere e a tenere tutto questo verde che sta nel piano regolatore generale, no? Qui abbiamo un altro dei problemi. L'obiettivo spesso della trasformazione è dotare di attrezzature pubbliche, soprattutto di verde, che è quello che diciamo più facile da fare, però poi bisogna mantenerlo e quello è un costo. Quindi bisogna anche prevedere, e ci sono in questo municipio già delle idee, delle sperimentazioni in questo senso: chi è che prende in carico una volta che noi abbiamo realizzato un'area verde? Chi la gestisce? Come possiamo ridurre l'onere che l'amministrazione comunale non ha? Noi spendiamo 0,4 euro a metro quadro per la manutenzione del verde, Milano ne spende 2, ma ci credo, Milano c'ha, è così, cioè se noi dovessimo spendere 2 euro a metro quadro di tutto il verde che noi abbiamo, non basta il bilancio del comune, abbiamo un problema, Houston, c'è un problema. Quando mi dici che fai la trasformazione urbanistica e mi dai il verde come interesse pubblico, io ti dico attenzione che mi stai facendo un debito, altro che interesse pubblico, è un danno pubblico, o meglio, cerchiamo di capire come quel danno diventa un vantaggio. Però noi abbiamo costruito debito in questi anni, no? 140 ettari di parco a fronte di 4 milioni di metri cubi è un danno, ma non di poco conto, grosso. Il sistema è un'area dove il sistema ambientale è predominante, soprattutto nella sua parte esterna, ed è qui che c'erano molte di quelle chiazze, degli ambiti di riserva che noi abbiamo cancellato come prima no, nel luglio, nel 3 agosto del 2013, perché appunto non abbiamo fatto grandi cose, ma le cose che abbiamo fatte sono di qualche peso rispetto a come devono andare le cose in questa città. Vado avanti su questo aspetto, diciamo qui sulle infrastrutture è inutile che diciamo le cose che ho detto prima, la difficoltà di muoversi è evidente, poi ci si è messo il disastro di questi ultimi tempi sulle strade, però volevo soffermarmi su questa tavola, perché vedete noi abbiamo detto prima il piano regolatore generale del 2003, se non vogliamo andare al 93, poi è stato approvato nel 2008, io ho detto, sta scritto in tutte le cose che mi avete sentito dire, noi attuiamo il piano regolatore generale. Attuare il piano regolatore generale però vuol dire una cosa, vuol dire guardare questa tavola che non è quella del piano regolatore generale, ma sono i 600 strumenti attuativi che sono interni al piano regolatore generale. Cioè il piano regolatore generale per essere attuato ha bisogno che vengano realizzate 600 strumenti attuativi. Quindi quando io dico c'è da attuare il piano regolatore generale, dico che c'è un riferimento. E dico però che c'è un lavoro enorme da fare, che può essere quello di riorientare le scelte e alcune cose che magari nel piano regolatore generale possono piacere di meno, proprio attraverso gli strumenti di attuazione che lui stesso prevede. Nel caso, per esempio, del vostro municipio, vedete? Questi sono gli strumenti di attuazione che incidono sulla città già costruita, e noi su ognuno di questi, quelli avviati, quelli non avviati, noi possiamo fare un ragionamento su come. E su questo, per esempio, ci sono i toponimi che qui vengono in parte segnalati, sono le zone che sono diciamo, essenzialmente quelle gialle. Ecco, su alcuni di questi, nel momento in cui noi decidiamo lo strumento attuativo, stiamo decidendo anche la qualità di quella trasformazione. Quindi l'attuazione del piano, come ho detto sempre, il piano regolatore non è una fotografia ferma, è un processo in divenire. Noi abbiamo la possibilità, mentre facciamo l'attuazione, di riorientare le scelte di piano. Per questo abbiamo. Nell'organizzazione della macchina amministrativa c'erano solo due direzioni, c'era il piano regolatore e l'edilizia sostanzialmente. Noi abbiamo costruito una terza direzione che abbiamo chiamato della trasformazione urbana, perché è proprio questa direzione che si fa carico di attuare il piano. Nel momento in cui attua il piano, da un lato dialoga con l'edilizia, cioè i permessi a costruire, quindi lo rende concreto, dall'altra parte dialoga con il piano regolatore generale, noi siamo in grado di ridefinire il contenuto del piano regolatore generale. Quindi abbiamo messo in moto un processo difficile, ma non stiamo fermi a come era stato immaginato il piano regolatore generale a suo tempo. Vedete, ci sono piani che ovviamente sono già approvati, su cui poco possiamo fare, ci sono piani che invece sono in adozione, altri che sono decaduti, penso alle zone O, altre cose che possono invece essere messi in moto. Non manca mai una slide in ogni municipio sulle compensazioni, che sono un tema che appassiona ovviamente tutti e su cui vorrei dire solo con chiarezza, nel vostro caso diciamo, vi riguarda e giustamente è anche un tema molto sentito, ma vi posso assicurare che in molti altri municipi il tema è molto più consistente rispetto a. Queste sono le cosiddette compensazioni, le aree di atterraggio e queste invece sono le aree che sono state, i comprensori che sono stati compensati, cioè quelli che sono, da cui è stata tolta l'edificazione e questa invece è quella in cui è arrivata l'edificazione. Allora, una brevissima, veramente brevissima nota di chiarezza su questo tema delle compensazioni. Per fare chiarezza, è un'altra delle informazioni che dicevo prima. Perché altrimenti il dialogo diventa, come dire, può avere qualche elemento di essere travisato, diciamo. Allora, esistono i diritti edificatori? Cioè, se uno ha un'area edificabile e non l'ha mai realizzata, può vantare un diritto sine die, ancorché non l'ha realizzata? La risposta è? Oh, no, non esistono diritti edificatori. Il piano regolatore generale, un qualsiasi comune, piccolo o grande, può decidere che un'area edificabile, il privato ha avuto 10-20 anni per poterla edificare, non l'ha fatto, l'amministrazione comunale decide di cancellarla, però dice, nel momento in cui la cancella, non mi serve. Quindi la cancella per motivi urbanistici. Per esempio, decide che la popolazione non cresce, non sta crescendo, non ha bisogno di nuovo stock abitativo, motiva questa scelta. La scrive una bella relazione, mette i dati, i numeri e dice: non mi serve questa cubatura per motivi urbanistici, quindi io la cancello. Il Comune di Roma cosa ha fatto? Ha fatto questo? No, il Comune di Roma ha fatto un'altra scelta, giusto o sbagliata che sia, ma ha fatto un'altra scelta. Ha detto: io ho dei comprensori urbanistici che ricadono in alcune zone, che io voglio che rimangano verde, perché devo fare il piano dei parchi, la famosa ruota dei cunei verdi che entrano dentro Roma, no? La variante cosiddetta Cecchini. Allora, ogni volta che uno di questi cunei verdi incontra un edificato, io non lo cancello perché mi serve in termini urbanistici, lo sposto da un'altra parte. È una scelta giusta, può essere opinabile, io l'ho criticata nel 2007, andate a leggervi, insieme ad altri quattro pochi gatti, quelli che eravamo, abbiamo detto che questo avrebbe portato a sbattere, perché è un modo in cui non si può gestire una città, soprattutto una città come Roma. Ma era il marzo del 2007 e mi ricordo che il sindaco Veltroni aveva il 70% di consensi, quindi eravamo proprio quattro gatti. Quando poi però nel febbraio del 2008 il piano regolatore viene approvato, e viene approvato con queste rilocalizzazioni, c'è una tabella in cui dice questo, questo, questo e questo devono essere compensate, a quel punto non si può più parlare di diritti edificatori. A quel punto si parla di attuazione del piano. E voi non troverete neanche una riga più scritta da me, non perché mi sono messo paura, ma perché io la penso in questo modo, che quando c'è da fare la battaglia si fa, ma se la battaglia non viene vinta e c'è il piano regolatore generale che è la carta costituzionale che tutti noi abbiamo, se io fossi diventato assessore il giorno dopo, il primo marzo del 2008, avrei cambiato quella previsione. Però i sei anni passati, cinque delle manno più, non sono passati invano. Infatti, di 84 proposte di compensazione, 61 sono già state tutte approvate. Ne restano solo 23. Non ha senso oggi. Anche chi dice facciamo la moratoria urbanistica non sa quel che dice, perché essendone c'è state 61 già approvate, anche se uno volesse cancellare le 23, quelle 23 che cancella ti subissano di ricorsi, perché le altre 61 sono state approvate. Significherebbe fare i figli di serie A e i figli di serie B, cioè è una cosa che non si può fare. Allora cosa possiamo fare? Noi possiamo governare ancora una volta, perché quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, la cancellazione dei 2365 ettari, noi abbiamo aspettato qualcuno che ce lo dicesse, era il 3 agosto, io ho preso servizio come assessore il 1 luglio. Quello che possiamo fare è governare i processi di trasformazione e anche di questi, che sono attuazione del piano, governarli in che modo? Se noi, non ce l'ho qui ma qualche altra volta la vedremo, se noi andiamo a vedere dove sono andati a finire i 61 nuclei compensati, voi vi accorgete che sono andati a finire tutti fuori dal raccordo anulare. Perché? Perché quando io sposto una cosa che stava in centro e la sposto verso fuori, aumentano i metri cubi, perché il principio che è stato stabilito è l'equivalenza economica, cioè quello che tu mi devi dare non sono i metri cubi che avevo in partenza, ma il valore di quei metri cubi. Se io avevo i metri cubi a Tormarancia, grotta, che ne so, sulla Colombo, se tu questi me li porti fuori dal raccordo da qualche parte, è chiaro che il valore, i metri cubi per equilibrare quel valore diventano tanti, no? Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare esattamente il contrario. Siccome la regola prevede che quando tu li sposti verso il centro, invece di aumentare si riducono, noi vogliamo dire, va bene, 61 ve li siete già giocati, 23 però fateceli gestire. E i 23 li gestiamo andandoli a collocare in quelle situazioni in cui noi abbiamo delle aree pubbliche o abbiamo delle aree private che possono aiutare quella trasformazione che abbiamo visto prima. Cioè se io metto 10-15 case all'interno di un tessuto che è già urbanizzato e uso quella trasformazione per portare lì i servizi che altrimenti andrebbero a finire in zona agricola e appunto, come dicevo prima, costituiamo un debito, questo è quello che possiamo fare. Nel fare così noi riduciamo anche i metri cubi e quindi facciamo un favore ai privati, perché in quel modo c'è una sorta di inflazione cubista a Roma, no? Per cui metri cubi su metri cubi, non sappiamo più che farci di questi metri cubi. Facendo questa operazione noi abbiamo un vantaggio tutti noi, perché la città si migliora lì e dove è già urbanizzata. Diamo anche un vantaggio all'impresa, perché riduce i metri cubi ma realizza queste situazioni, questi nuovi interventi nella realtà, in parte nella città già costruita e quindi con interventi diciamo più sostenibili. Io ho finito, solo l'ultima chiosa su che cosa vi chiediamo. Vi chiediamo in questo percorso che ha detto prima il Presidente del Municipio, in questi 4-5 incontri, di cui queste cose che vi ho raccontato vi servono come cornice, spero, e come informazione comune di che cosa stiamo facendo, di che cosa pensiamo e quali sono i dati che noi abbiamo a disposizione e come stiamo orientando il nostro sguardo. Quindi lavorate in questi 4-5 incontri pensando di poter in qualche modo interpretare e usare le informazioni che vi abbiamo dato. Quello che noi chiediamo alla fine di questo percorso è di restituire, il municipio ci restituirà quello che abbiamo chiamato la carta dei valori, che è fatta di due parti. Vi richiamo l'attenzione sulla parte bassa intanto, le schede progetto. Noi sappiamo che c'è tantissima progettualità diffusa nel territorio. Mi riprendono perché dico che negli ultimi anni sono, come dire, ci sono più comitati che popolazione, per il semplice fatto che una persona è iscritta a più comitati. Però era la febbre, è la febbre di come è stata gestita l'urbanistica negli ultimi anni, chiamiamolo così, sospendiamo quanti. Nel senso che c'è stato un progressivo distacco tra le scelte dell'amministrazione e quello che i cittadini avevano bisogno e quello che vedevano che succedeva. Allora, questo ha scatenato anche, io conosco il mondo dei comitati, ho delle ammirazioni per delle normali persone che sono diventati specialisti di PTP e di PTPR, che sanno tutte le norme, tutte le tutele, cioè delle persone che passano le ore e le giornate a documentarsi, che sanno di più di diritto urbanistico di qualche dirigente che forse sta nel mio ufficio. E si è scatenata anche una progettualità diffusa. Ecco, noi vogliamo, su questo veramente non c'è nessun tipo di filtro, dateci tutto, dateci tutte le proposte che riguardano questo territorio, le proposte progettuali che sono state accumulate negli anni, anche che avete pensato e poi non hanno avuto esito. Noi le raccogliamo in questa scheda progetto, no? Vogliamo conoscere la progettualità diffusa di questo territorio. Che ne faremo? La utilizzeremo nella misura in cui questo è espressione di quanta esigenza c'era nel territorio di avere invece una maggiore capacità di ascolto e di dialogo. La prima parte invece è un po' più impegnativa, e su questo ci sarà bisogno di un maggior aiuto da parte dei tecnici di Risorse Pro, ma a cui adesso passo la parola. Noi crediamo che, se mi consentite quest'ultima veramente, se volete, è quasi uno slogan, però noi vogliamo guardare avanti. Non vogliamo essere rivolti con lo sguardo al passato, nel senso che veniamo tutti da una in cui ognuno di noi ha fatto delle battaglie ed è giusto continuare a fare queste battaglie, ma è giusto anche traguardare il futuro perché il tempo che abbiamo alle spalle non è passato invano, alcune cose si sono consolidate. Però questa città ha delle risorse immense, questa città arriverà nei prossimi anni, la fine di questa consiliatura significa 10 anni dal piano regolatore generale approvato, nel 2020 sono 150 anni di Roma Capitale. E nel 2025 abbiamo il giubileo. Non so se ci daranno le Olimpiadi, ma il giubileo è già nel calendario, quello arriva. Cioè noi abbiamo nei prossimi, e guardate che sono 10 anni, siamo al 2014, anzi a metà. Cioè 10 anni non sono nulla. Le città europee stanno facendo programmi al 2050. Io per aver detto che traguardiamo al 2025, un giorno uno in sala, ero in una riunione con i costruttori, ha detto saremo tutti morti da qui ad allora. È vero, nel senso che c'è un'esigenza impellente da parte delle imprese del quotidiano. Ma la città vive di questi due elementi, vive della dimensione, noi dobbiamo dare delle risposte quotidiane, ma dobbiamo anche traguardare almeno a 10 anni che cosa sta succedendo. Quindi vi chiedo, soprattutto in questa prima parte, quando ci date dei contributi, di guardare a questa, più a questa dimensione, a mettersi in cammino, nel vero senso della parola, come diceva prima il Presidente del Municipio. Non è solo un viaggio che stiamo facendo nei municipi, è un viaggio per cercare di far girare una ruota che ci rimette un po' tutti in cammino, perché il dibattito pubblico sull'urbanistica di questa città è tutto concentrato su temi che guardano e che vengono ormai da una storia più o meno degli ultimi 20 anni ed è un po' asfittico, diciamo. Abbiamo bisogno di risollevare un po' il tema e il dibattito della città. Passo la parola all'architetto Latore che adesso ci